Buonasera, buonasera, un saluto. Io sono Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, in onda tutti i venerdì sera dalle 20:30 alle 21:30 e il mio contatto è la mia mail mordiglia@radiopopolare.it. Un'ora insieme anche questa sera con tante ospiti in studio, ci saranno anche delle persone collegate, un'ora insieme per parlare di un solo argomento, una puntata monografica, quella di oggi in vista del 28 settembre che, come forse ricorderete, è la giornata mondiale per l'aborto libero e sicuro. E allora di questo parleremo questa sera e do subito il benvenuto alle due ospiti che ho il piacere di avere qui in studio questa sera. E allora diamo subito il bentornato a Eleonora Cirante, giornalista, saggista, già voce di Radio Popolare, attivista per i diritti sessuali e riproduttivi. Ciao Eleonora, bentornata.
Ciao Elena, grazie.
Sempre un piacere averti qui con noi ed è un grande piacere avere qui anche Roberta Lazzari, femminista, attivista, accompagnatrice per l'aborto, con cui parleremo anche lei di diverse cose. Benvenuta a Radio Popolare.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Allora, cominciamo questa chiacchierata, Eleonora. Io comincerei parlando della nuova versione 2.0 di una guida che abbiamo già presentato qui a Sui Generis, che si intitola La tua scelta zero ostacoli, guida pratica al tuo aborto libero e informato. Magari adesso ci racconti un po' tutto proprio dall'inizio per chi avesse perso queste importantissime informazioni, però possiamo dire che è veramente una guida pratica veramente di grandissima utilità per orientarsi in mezzo a tante informazioni che tante volte ci arrivano anche in modo magari molto distorto e anche colpevolmente distorto. Ma partiamo dall'inizio, da dove nasce questa guida, che cos'è?
Grazie ancora, perché ne abbiamo già parlato quando nel 2023 è uscita la prima versione. Questa guida è il frutto di un lavoro collettivo a cui hanno partecipato attiviste prima di tutto, declinate in diverse professionalità, quindi c'è il sapere giuridico, c'è il sapere medico e c'è il sapere pratico di chi, come dicevi, accompagna le donne, le persone che desiderano interrompere la gravidanza, anche in Italia, legale ma non necessariamente, non sempre o accessibile o facilmente accessibile. E qui farei un passo indietro per mettere l'accento su quello che hai introdotto come la giornata per l'aborto libero e sicuro, perché un po' parte tutto da queste due parole: libero, quindi libero da vincoli legali, ma libero anche dallo stigma, libero dagli ostacoli che a volte sono insiti nelle stesse leggi, e sicuro, ovvero praticato con mezzi che sono considerati sicuri, ma che qui forse potremmo anche parlarne, non necessariamente oggi passano dall'ospedale. Può essere interessante anche ricordarci che questa giornata viene lanciata, viene proposta da un gruppo che si chiama Giustizia Riproduttiva nel 2011, ed è interessante anche puntare l'attenzione su questa parola, ovvero la parola giustizia, perché giustizia è qualcosa di più largo della legge. Giustizia ha a che fare con le condizioni sociali in cui viviamo, con quindi le risorse a cui possiamo attingere, che sono sia risorse di tipo economico sia risorse di tipo sociale, e riproduttiva in senso ampio, quindi la possibilità di decidere se avere o non avere una maternità, ma in generale tutto quello che riguarda le scelte riproduttive. Quindi la nostra guida ha a che fare con la giustizia, nel senso che qui la parola forse che possiamo sottolineare è ostacoli. Come dicevamo, ci siamo rese conto che legale è già tanto, nel senso che la legalità o meno fa tanto nella qualità dell'assistenza, però non è tutto, e quindi ci siamo rese conto che ci sono una serie di ostacoli in Italia che derivano alcuni dalla legge stessa, e altri da invece abuso di legge o malpractice, quindi cattive pratiche sanitarie. Gli ostacoli che la nostra legge prevede sono, per esempio, l'obbligo di aspettare sette giorni prima di poter accedere ai servizi dopo che si è ottenuto il certificato. Il certificato stesso o documento che deve essere necessariamente rilasciato da una figura sanitaria è un ulteriore ostacolo. Perché ci sono questi ostacoli nella legge? Perché l'impianto giuridico, diciamo morale, della nostra legge è dissuadere dall'aborto, cioè è una legge dissuasiva che dichiara fin dal suo primo articolo l'aborto non è un mezzo di controllo delle nascite. Poi di fatto l'aborto è un mezzo di controllo delle nascite e quindi diciamo che tutto l'impianto della legge, formulata in un momento storico, quindi alla fine degli anni 70, quando quello era un po' l'impianto di tutte le leggi di quel periodo, prevede anche tutta una serie di balzelli che oggi andrebbero eliminati, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e è questo un fatto riconosciuto anche a livello internazionale, tanto che ieri è stato presentato lo European Atlas, quindi l'Atlante europeo, che fa una fotografia della facilità o meno di accesso all'aborto in Europa, e l'Italia non è messa tanto bene. Poi, e qui chiudo, ci sono in questa rassegna di casi che abbiamo preso in considerazione nel compilare la guida, ci sono invece una serie di abusi della legge, e qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo per ogni caso spiegato cosa devi sapere, cosa puoi fare, fornendo anche una serie di documenti, quindi lettere, esposti, insomma modelli di documenti formalmente ineccepibili per poter far valere i diritti che sono già contenuti o nella legge 194 o nel più ampio contesto giuridico italiano. Questo nucleo di casi è il frutto, come dicevo, di un lavoro sul campo. In particolare hanno lavorato alla raccolta dei casi persone appartenenti alla rete Pro Choice, rete italiana contraccezione aborto, e obiezione respinta, mettendo insieme le proprie esperienze.
Mm-hmm. Senti, e diciamo che con questa nuova versione la guida è diventata anche un sito web. Prima era proprio una sorta di libro.
Sì, adesso questo è il punto chiave della novità, quindi sarà un sito web, ovvero tutte le parti della guida che prima erano un PDF sono adesso disposte in un ipertesto, ovvero molto più facilmente consultabile dai dispositivi che abbiamo in mano tutti i giorni, e in particolare i cellulari, no? Quindi ogni punto diventa una pagina web che si può cliccare nel collegamento con le altre pagine. Questo è un ulteriore sviluppo, il progetto è finanziato dall'Unione Europea ed è coordinato da AIDOS, che è una ONG che lavora proprio sui diritti sessuali e riproduttivi, e coinvolge anche questa volta moltissime associazioni, proprio come l'altra volta. Il lavoro è corale e speriamo che questa coralità aumenti sempre di più, perché c'è anche bisogno di lavorare insieme.
E corale sarà anche questa puntata di Sui Generis, vedrete, affronteremo tanti degli argomenti che ha già toccato Eleonora con persone diverse. Lo scopo appunto è dare degli strumenti d'aiuto. Allora Roberto, io vorrei che tu ci raccontassi in particolare di un gruppo Telegram che avete creato, diamo anche qui magari le coordinate per trovarlo e a cosa serve.
Allora, il gruppo Telegram è stato creato 4-5 anni fa, non da ProChoice, ma da una ragazza che aveva appena abortito, frequentava un gruppo su Facebook, sempre un gruppo chiuso, insomma, potevi accedere solo se avevi bisogno di abortire. E poi se avevi abortito ci rimanevi. Infatti anch'io sono entrata da lì. E poi mi è piaciuto molto. Era un gruppo IVG, Spazio alle Donne, dove inizialmente venivano confrontate le varie esperienze. Ora, una volta entrata io ed altre di noi di ProChoice, il gruppo ha cambiato. E quindi poi mi hanno fatto amministratrice, perché quella che l'aveva fondato, che è sempre la proprietaria, insomma, del gruppo, perché così funziona in Telegram, ha visto che il gruppo, insomma, stava cambiando anche non solo come scambio di esperienze, eccetera, ma proprio effettivamente dalla ricerca sul territorio di quale posto più amichevole, perché poi i posti ci sono, no? Ma quello amichevole, quello meno amichevole. E poi anche...
Che amichevole intendi con più facilità, diciamo, di accesso alle informazioni, alle cure?
Ma con meno persone strane, per non dire stronze, all'accettazione, e che quindi persone che capissero che se una persona con utero si presenta perché vuole abortire, è un suo diritto, e quindi o non hai mai visto una persona con utero, non hai una mamma, non hai niente di tutto ciò, e può essere perché ci sono persone che non hanno mai visto le persone con utero, secondo me, e si chiedano come mai le persone con utero abortiscano. Io glielo vorrei chiedere a loro, come mai le persone con utero abortiscono e gli uomini no? Non lo so se lo sono mai chiesto. Ecco, perché l'umanità, purtroppo, diciamo, no, è formata da generi. Quindi se non c'è l'aborto, che c'è sempre stato, non c'è da essere a favore o contrari, non c'è un aborto che deve essere, c'è sempre stato ma magari era pericoloso, e quindi deve essere libero, accessibile, gratuito e sicuro, e ora è possibile averlo sicuro anche facendolo a casa, ecco, se non c'è l'aborto, la parità tra i generi non c'è. E quindi questa grossa parte dell'umanità con utero, di cui io faccio parte, non viene riconosciuta come essere umani. Questo si devono chiedere, secondo me. Allora, nel gruppo, quindi, perché esiste questo gruppo? Proprio perché c'è questo stigma grosso, non solo sull'aborto, ma sul non considerare le persone con utero come esseri umani pari agli altri esseri umani. Quindi noi accogliamo le persone che arrivano, che possono essere informatissime, possono non esserlo. Informatissima può essere quella che si è letta per conto suo in internet i vari documenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche dell'Istituto Superiore della Sanità italiano, uscito nel 2023, con informazioni molto utili e precise, però anche persone che possano non saperlo perché non viene fatta informazione. Io non ho televisione perché non so a cosa potrebbe servirmi, non avendo più figli piccoli da parcheggiare lì davanti, per quello è molto utile, però non vengano date queste informazioni. Molte volte si legge anche sui giornali: ah, non ci sono i consultori, diminuiscano. Sì, ma nessuno parla dei consultori. Se nessuno va ai consultori, poi va a finire anche che è facile dire no, li chiudo perché tanto non ci vanno. Nessuno ne parla, nessuno parla di aborto, nessuno parla di contraccezione, e quindi le persone hanno bisogno di gruppi e se ricercano. Chi ci trova è contento di averci trovato, e noi siamo contente di accettarli nel nostro gruppo. Poi molte rimangono, ora siamo più di 200, perché una volta che hanno abortito sanno un po' come funziona la cosa, possono aiutare le altre, e qui diventa anche una forma di formazione, insomma.
Certo. E come si fa a raggiungere il gruppo Telegram? Come si chiama esattamente? Così diamo un'informazione pratica.
IVG Spazio alle Donne. È raggiungibile solo se viene mandato da ProChoice il link, sia su internet, su Facebook, su Instagram, il link d'accesso, perché la persona deve dichiarare che sta per abortire.
Ok, quindi per avere questo link, dove andiamo? Sul sito della rete ProChoice?
Sì, sulla rete ProChoice, oppure si fa anche direttamente un'email a prochoice.rica@gmail.com.
Allora, adesso cominciamo, se siete d'accordo, Eleonora e Roberta, un piccolo giro del nostro paese. In realtà ci limitiamo poi solo ad alcuni luoghi. Questo giro d'Italia lo cominciamo dal Piemonte, e noi abbiamo lì un ospite che ci aspetta al telefono, che è Laura Nofri, che è tra le fondatrici del movimento Se non ora quando, presidente dell'associazione Se non ora quando Torino. Laura, benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Buongiorno, grazie a te di essere qui con noi. Senti, parlavamo poco fa con Roberta di Posti Amichevoli, ecco, e allora era arrivata la notizia della stanza d'ascolto in Piemonte, contro cui avete fatto delle azioni, un luogo non particolarmente amichevole, forse se vogliamo continuare a usare questa parola, partiamo magari da qui, da raccontare che cos'era, cos'è questo progetto e poi voi come vi siete comportati.
Allora la giunta regionale ha deciso di fare una convenzione con un'associazione antiabortista di Rivoli, in provincia di Torino, per installare a Sant'Anna una stanza d'ascolto. Che cosa consiste questa stanza d'ascolto? Che cosa è consistita? Perché finalmente adesso è chiusa completamente, perché noi, come hai anticipato, abbiamo vinto il ricorso al TAR contro appunto questa stanza d'ascolto, noi come Se Non Ora Quando Torino e la CGIL di Torino. Questa stanza d'ascolto in pratica non è mai esistita, nel senso che era un ufficio dove c'era una locandina e c'era un numero di telefono a cui telefonando rispondeva un disco che ridava un altro numero per collegarsi al presidente in pratica di questa associazione di Rivoli, e veniva chiesto il numero di telefono, quindi senza, anche con problemi di privacy, e si veniva richiamati. Di fatto che cosa voleva essere? Voleva essere agganciare delle donne che erano in difficoltà magari economica e quindi così chiedere loro di non abortire, perché questo è quello che fanno i movimenti per la vita, io chiamo appunto associazioni antiabortiste perché questo sono, e quindi diciamo dissuaderle dall'abortire offrendo loro delle cose veramente minime. Io dico un'elemosina, perché offrivano delle confezioni di pannoline, un passeggino, insomma cose di questo tipo, che chiaramente non risolvono il problema di una persona che decide di abortire perché è in condizioni economiche molto, molto disagiate. Ci sono altri strumenti, devono essere messi in campo altri strumenti più strutturali per sostenere queste persone, cosa che non è stata fatta. Il TAR ci ha dato ragione, il TAR del Piemonte ci ha dato ragione, perché queste associazioni hanno, la motivazione principale è questa, che queste associazioni hanno nel loro statuto il contrasto alla legge 194, quindi non poteva essere dato a loro un servizio proprio perché inerente a un servizio relativo alla legge 194, all'interruzione volontaria di gravidanza. Certo. Questo era appunto un luogo che secondo noi colpiva appunto la libertà di scelta e l'autodeterminazione delle donne, e per questo noi abbiamo fatto ricorso contro questa convenzione che aveva appunto stipulato l'ospedale Sant'Anna con appunto questa associazione antiabortista di Rivoli, che fa capo al Movimento per la Vita nazionale. Le altre motivazioni anche molto importanti sono che questa associazione, ma tutte le associazioni antiabortiste, non hanno personale qualificato anche per dare un sostegno psicologico, non c'è nessuna trasparenza oltretutto, no, in queste associazioni di chi le gestisce, e quindi questa è stata un'altra delle motivazioni importanti che ci ha fatto vincere questo ricorso.
Certo.
Però sono a tante altre i provvedimenti che in Piemonte questa giunta sta prendendo contro le donne che decidono di abortire. Sono anche altri. Avrai sentito parlare del Fondo di Vita Nascente. Mm-hmm. Tra l'altro noi faremo il 27, quindi sabato 27 alle ore 9, presenteremo il libro bianco che la rete più di 194 voci, che è una rete che raccoglie tutte le associazioni femministe di Torino e Piemonte, e ha approfondito come sono stati spesi i soldi nel 2020 di questo bando, che continua ancora oggi, nel 2022, perché è un bando che nasce nel 2022 e ancora oggi sono stati dati finanziamenti sempre ad associazioni anti-abortiste. Loro dicono per sostenere la maternità, ma di fatto invece ancora una volta è per colpire l'autodeterminazione delle donne e la libera scelta che deve esserci assolutamente, e la legge 194 lo prevede per l'interruzione volontaria di gravidanza.
Certo. Senti Laura, tu sei anche coordinatrice, hai coordinato le avvocate che hanno collaborato alla guida che abbiamo presentato in apertura, La tua scelta zero ostacoli, e ti volevo chiedere del corso che è nato da questa guida, un corso per giuriste e avvocate che so che ha avuto tante adesioni.
Sì, sono molto contenta di parlare di questo, perché la guida fino adesso è stata un valido aiuto per le donne che appunto avevano nel loro percorso incontrato ostacoli sull'interruzione volontaria di gravidanza, e da questo è nata l'idea di creare una rete di legali che potesse supportarle proprio concretamente, se appunto come succede tantissimo e come forse hanno già detto le amiche di ProChoice, succede quando appunto si in molte regioni, non in tutte magari, ma in molte regioni si trovano ostacoli di servizi eccetera. Quindi però abbiamo pensato che bisognasse formare questi avvocate e avvocati che devono essere anche attivisti, devono avere anche una passione per questo tema, e formarli per poi appunto aiutarli a supportare queste donne. E la risposta è stata molto molto positiva, perché abbiamo circa 60 avvocati che coprono tutto il territorio nazionale, quindi questo è molto importante. E la cosa che voglio sottolineare è che questo corso è gratuito, ma non prevede crediti formativi. Noi l'abbiamo voluto così perché molto spesso ai corsi, come si sa, si iscrivono anche persone che non sono così interessate, ma a cui interessano i crediti formativi. Sì. Che gli ordini, insomma, quando uno fa questa professione deve avere. Invece abbiamo voluto appunto che fossero persone veramente interessate alla materia, per poi appunto, come ti dicevo, costituire questa rete che speriamo sia più larga possibile, e per dare proprio un aiuto concreto, perché a volte ci sono appunto casi anche specifici. Noi adesso rispondiamo quando appunto le attiviste di ProChoice ci chiedono, rispondiamo, però siamo poche, cioè siamo quelle che hanno fatto la guida, le avvocate.
Certo, ampliare un po' la rete di persone che possono.
Ampliare ci farebbe insomma molto molto piacere.
Certo, è importantissimo. Grazie mille allora, grazie Laura Onofri per essere stata con noi e aver cominciato questo piccolo giro della penisola dal Piemonte, grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Noi tra poco ci spostiamo a Modena e andiamo a sentire una voce da lì. Prima però ci ascoltiamo un po' di musica, Ginevra Di Marco.
Nina, la malcontenta, il babbo gode la da un pugno. Ninna nanna la malcontenta, il babbo gode, la mamma stenta. Ninna nanna la malcontenta, il babbo gode, la mamma stenta. Ninna nanna la malcontenta, il babbo gode, la mamma stenta. Ninna nanna la malcontenta, il babbo gode, la mamma stenta.
Sui Generis Radio Popolare, questa è Ginevra Di Marco, la malcontenta, e stiamo parlando di aborto in vista del 28 settembre, che è appunto la giornata mondiale per l'aborto libero e sicuro, e stiamo facendo un po' un giro d'Italia. L'abbiamo incominciato col Piemonte, tra pochissimo andiamo a Modena, e prima però vorrei tornare da Roberta Lazzari, con cui abbiamo raccontato un gruppo Telegram molto utile, molto pratico, e questa guida che è stata presentata ieri nella versione, la sua versione 2.0, perché appunto diventa da PDF a sito internet, la guida La tua scelta zero ostacoli, è uno strumento utile che sicuramente verrà utile anche per il gruppo Telegram che voi seguite.
Certamente, già l'adopriamo, e proprio adoprandola in cartaceo, però avendo una chat Telegram, per cui quando c'era bisogno di mandare alle persone bisognava trovare la pagina PDF e spedirla. Una volta che diventa un sito sarà molto più utile, e anche utile perché ogni persona ha il suo cellulare, e quando vanno in struttura e gli dicano qualcosa gli può dire: beh, guardi, qui c'è scritto, ed è molto facile leggerlo una volta che è su un sito, perché abbiamo visto anche prima che come noi, come persone con utero, non è che veniamo considerate proprio persone, e per noi è anche parecchio difficile, no, poter distinguere sesso, amore e riproduzione, che secondo me sono tre cose completamente diverse e distinguibili. Possono essere messe insieme a gruppi, a tratti, a dei momenti, ma sono semplicemente indistinguibili. Se riesco a uscire da questo guazzabuglio, che con una educazione sessuale potrei un po' riuscire, però anche con le contraccezioni, che sono uscite solo l'altro secolo e ora ce ne sono di molto efficaci, ma poi ogni contraccezione può fallire, e quindi l'aborto è assolutamente necessario e imprescindibile, se no non siamo esseri umani con un'autodeterminazione propria dell'essere umano. Mm-hmm.
Eleonora Cirante, non abbiamo ancora ricordato il sito internet.
Infatti, grazie per questo quest'alzata. Allora, ivgsenzama.it. Se ci andate adesso trovate un contatore, e dal contatore si capisce quando diventerà disponibile, perché domani c'è la conferenza stampa in cui lo presentiamo, e quindi manca poco. E io riprenderei solo brevemente quello che diceva Laura Onofri, per dare anche qualche esempio tangibile di quello che c'è scritto in questa guida. Per esempio, durante l'ecografia mi fanno sentire il battito cardiaco o me lo fanno vedere. Allora, questa pratica si può rifiutare, e noi ti diciamo come rifiutarla. Spesso invece è qualcosa che si subisce. Oppure l'ospedale ha rifiutato il documento certificato ottenuto in telemedicina. Parleremo dopo con un'altra ospite, credo, di che cos'è questo certificato. Oppure la ginecologa o il ginecologo a cui mi sono rivolta per il documento ha rifiutato di certificare l'urgenza, che invece avevo chiesto. Cosa devi sapere? Purtroppo il ginecologo ha il potere di prendere questa scelta. Un altro caso: l'ospedale a cui mi sono rivolta ha sollevato obiezione di coscienza di struttura, ovvero la struttura non fornisce servizio IVG pur essendo una struttura pubblica privata accreditata. Allora, in questo caso, per esempio, non si sa che si può citare, si può segnalare il disservizio per danno da disservizio e che questo può essere segnalato alla procura della Corte dei Conti. Ora immaginiamoci se tutte le persone con utero a cui viene rifiutato, e sappiamo che in Italia solo il 60% circa delle strutture sanitarie con reparto di maternità offre anche IVG, mm-hmm. si mettesse a fare questo tipo di azioni legali. E l'altra questione che ha toccato Laura è quella delle associazioni che si insomma propongono per aiutare, poi invece vediamo che di aiuto ce n'è ben poco. Anche qui dobbiamo sapere che la legge stessa prevede la presenza di associazioni nei consultori e quindi in qualche modo è un buco, insomma un pezzo della legge in cui le associazioni antiabortiste si infilano, e anche sapere che ci sono diverse schieramenti all'interno del movimento antiabortista, per cui quando parliamo delle associazioni che aiutano, tra virgolette, le donne che abortiscono, parliamo soprattutto della galassia del Movimento per la Vita, mentre ci sono altri soggetti come Provita e Famiglia che invece fanno un tipo di lavoro diverso e molto più aggressivo dal punto di vista della comunicazione.
E andiamo a un esempio di aggressività, diciamo che arriva da Modena. E quindi ci spostiamo a Modena con la nostra prossima ospite. Da Modena sono arrivate le notizie di queste veglie di preghiera davanti al Policlinico. Che cosa è successo? Lo chiediamo a Manuela Barani, che è tra le fondatrici della rete Pro Choice di Modena, attiva dallo scorso anno. Manuela, benvenuta.
Grazie, grazie, saluto tutte e tutto. La rete sì, nasce un po' in risposta a queste azioni portate avanti dai gruppi antiabortisti dal diciamo settembre 2023, con delle maratone di 40 giorni, due volte l'anno, 12 ore al giorno, davanti al Policlinico, in un'area diciamo non proprio immediatamente davanti all'ingresso, ma di fatto obbligando chiunque che debba recarsi al Policlinico a passare di fianco al loro presidio con i cartelli che conosciamo. Sono diverse associazioni, c'è cioè il Movimento 40 giorni per la Vita, ci sono Provita, ci sono alcune associazioni territoriali, è una galassia molto vasta. La rete nasce appunto in risposta a queste iniziative a febbraio 2024 e da subito anche noi ci siamo posti il problema intanto dell'accessibilità alle informazioni. In un anno di lavoro siamo riusciti ad ottenere una migliore indicizzazione per esempio su Google, anche con la collaborazione dell'ASL, in modo che nel momento in cui si scrive aborto Modena compaia la pagina che porta le informazioni necessarie e non come in precedenza una clinica privata e una serie di informazioni che però non portavano ai canali giusti. Abbiamo distribuito anche tramite QR code la guida di cui avete parlato, che è uno strumento validissimo, e aggiungo che il fatto che sia utilizzabile in rete ne consente l'utilizzo anche a chi non è italofono, quindi a tutte le comunità che sono relativamente più limitate nell'interfacciarsi con l'esterno e quindi anche con i servizi territoriali che sono sempre più anche disgregati. Quindi l'accessibilità alle informazioni, il contrasto quanto possibile a queste iniziative, quindi ai manifesti che vengono periodicamente affissi, abbiamo chiesto che venga gestito meglio e quindi regolamentato meglio anche l'accesso alle affissioni con una valutazione precedente magari più accurata, e anche la necessità di avere le informazioni, cioè i dati. Noi per esempio stiamo ancora aspettando quelli del 2024 e siamo alla fine di settembre del 2025, non è accettabile, non è possibile fare una valutazione del servizio e dell'accessibilità in questi termini, con questi ritardi. Quindi noi come rete, raccogliamo diversi movimenti, diverse associazioni del territorio e a nostra volta facciamo parte di una rete più ampia, regionale, che si chiama Rete Resistente per i Diritti Produttivi, che invece ha una interlocuzione diretta con la regione, con il consiglio regionale, con la giunta, che consiglio che recentemente ha anche approvato una risoluzione proprio per invitare anche i direttori sanitari a prendere posizioni rispetto a queste manifestazioni.
Infatti di questo ti volevo chiedere, c'è stata una presa di posizione, ho saputo, del sindaco e del consiglio regionale, questa è una risposta importante.
Sì, ecco, con il nuovo sindaco Massimo Mezzetti in effetti si è dato più spazio alle dichiarazioni che in qualche modo stigmatizzavano queste manifestazioni di preghiera che nessuno vuole impedire, vorrei precisare, semplicemente si chiede di non effettuarli in un'area così sensibile come quella intorno al Policlinico di Modena. E quindi c'è stata una risoluzione in effetti del Consiglio regionale che invita i direttori sanitari e anche la regione a vigilare rispetto a queste iniziative. E vediamo come si potrà attuare questa risoluzione, perché in questo momento è una dichiarazione di intenti che noi apprezziamo molto, ma insomma continuano a mancare i dati, continua certo a mancare un referente per le associazioni sulla salute riproduttiva, ed è questa la richiesta che in questo momento la regione ha accolto, ecco, quindi siamo in attesa.
Certo, credo comunque che sia chiaro che il problema non è la libertà di culto, ecco, credo che sia questa cosa.
Ci tengo a precisarlo perché c'è sempre questo travisamento, no, sulla cosiddetta libertà di espressione, lo vediamo tutti i giorni e siamo in un momento storico che a livello globale ricorda molto gli stati messianici, no? Un pochino come indirizzo, no? Quindi
grazie. Grazie mille, grazie Manuela Barani.
Grazie.
Grazie. Ho visto tra l'altro che c'è una pagina Instagram della rete Pro Choice di Modena. Eleonora.
A me sembra adesso la mia impressione è che questo sia anche un po' uno scaricabarile delle istituzioni, perché di fatto tra tante dichiarazioni non c'è una presa di posizione. Come dire, non c'è un'ordinanza, ecco, il sindaco non ha fatto un'ordinanza per vietare l'accesso, la regione si è limitata a fare un invito, quindi diciamo che la politica istituzionale sta prendendo le distanze, insomma sta dicendo sarebbe meglio se, però azioni decise non ne sono state prese. Forse anche per non inasprire il conflitto, dando così la possibilità di parlarne ancora di più, quindi probabilmente c'è anche alle spalle una strategia proprio di non voler andare allo scontro diretto. Tuttavia ricordiamo che queste iniziative come 40 giorni per la vita, Fondo Vita Nascente eccetera eccetera hanno tutte un collante ideologico che si radica profondamente nell'estrema destra e quindi in una visione del mondo che nega di fatto l'autodeterminazione sui propri corpi, che nega forme di famiglia alternative a quella eterosessuale eccetera eccetera. Sto facendo riferimento a un panorama che conosciamo benissimo, quindi forse politicamente fare come hanno fatto in Inghilterra, dove queste azioni di preghiera tra virgolette davanti agli ospedali sono invece state vietate, potrebbe essere un'azione positiva che pone decisamente un punto, ecco.
Certo, assolutamente. Allora, andiamo avanti con la prossima ospite, perché abbiamo citato il certificato per accedere all'interruzione volontaria di gravidanza in apertura. La legge 194 prevede un colloquio con un medico come prima tappa appunto per avviare un'interruzione volontaria di gravidanza, però se non troviamo un consultorio come possiamo fare se il nostro medico, la nostra mi dica è obiettore, come facciamo? Allora, non tutte le persone sanno che questo certificato può essere richiesto anche online in telemedicina. E allora noi andiamo a dare il bentornata a Elisabetta Canitano, che è ginecologa, presidente dell'associazione Vita di Donna Onlus. Bentornata.
Buona giornata, grazie, bentrovati. Vita di Donna fa parte della rete Pro Choice.
Sì, magari partiamo da qui, l'associazione Vita di Donna, poi possiamo dare anche il sito internet di riferimento. Che cos'è, che cosa fate?
Allora, noi siamo una delle associazioni del consorzio della Casa Internazionale delle Donne di Roma. E abbiamo un'attività su più fronti, nel senso che abbiamo all'interno della casa un piccolo ambulatorio gratuito, ma facciamo diffusione in rete di contenuti sanitari, ostetrici e ginecologici, ma insomma anche per gli uomini, indipendenti, cioè senza che ci siano dietro case farmaceutiche o finanziamenti che alla fine un po' ti condizionano sempre. Poi facciamo parte della rete di accompagnamento, per cui abbiamo un telefono e una mail, e sosteniamo le donne che trovano difficoltà nell'interruzione di gravidanza, che diciamo è un campo molto largo, perché non esiste solo la volontaria, esiste anche l'interruzione terapeutica per motivi di salute femminile, cosa di cui è morta Valentina Mizzuzzo a Catania e di cui muoiono delle donne senza che noi lo sappiamo. E quindi questa è la nostra attività nello specifico per quello che riguarda il certificato, ma che potremmo anche chiamare attestato. Perché lo chiamiamo attestato? Perché la legge italiana chiede che la donna per prima cosa si rivolga a un laureato in medicina e chirurgia o all'interno del consultorio o di sua fiducia. La legge dice medico di sua fiducia, quindi medico di sua fiducia può essere medico di medicina generale, ma può essere anche, come dico io a volte, l'ortopedico con cui la signora va in montagna, perché la legge ci tiene a sottolineare che la donna si può confidare con un laureato in medicina e chirurgia di sua scelta. Che cosa deve fare questo laureato in medicina e chirurgia? Di fatto è un tentativo di dissuasione, cioè il medico di fiducia della donna interpellato esamina con la donna le motivazioni dell'interruzione di gravidanza, parla col padre del concepito ove la donna lo consenta, quindi è tenuto a domandare alla donna se si può parlare con lui, magari per intercedere, e la mette in condizioni di conoscere quali sono i vantaggi che in realtà, se lo Stato italiano decidesse di dare casa e lavoro, noi abbiamo una natività in continuo calo, ma per aver lavorato tanti anni nei servizi pubblici non si sa come fare, certo, a permettersi dei figli desiderati. Tornando però all'attestato, che è appunto una blanda dissuasione, per la sua natura non richiede una visita. Intanto non richiede una visita ginecologica, perché non è richiesto che lo faccia il ginecologo, e gli accertamenti richiesti sono indicati come accertamamenti necessari alla donna in quel momento e al medico che le fa questo colloquio. Quindi non solo può essere fatto da qualunque medico, ma la sostanza di questo colloquio è assolutamente ascrivibile alle cose che si fanno in telemedicina.
Eh sì.
quando se ne parla, io vorrei ricordare che ci sono ospedali privati, semi privati nel nord Italia che dicono consulto con risposta scritta. Quindi attestare per iscritto con firma digitale registrata, che non può essere contestata perché dal 2020 è così, è assolutamente nelle possibilità della legge. Noi abbiamo preso un premio a Forward e adesso uscirà nella rivista, proprio nel settore medicina telematica. Lo Stato italiano sta studiando come far entrare la medicina telematica nella sanità pubblica a pieno titolo. Quindi l'ultima contestazione che resta, che è: tu devi sapere, la donna deve essere in grado di dimostrare al momento del colloquio a che punto è la gravidanza, è invece una fake, cioè è una cosa falsa. Il medico che accoglie la donna per l'attestato registra che la donna ha detto che ha fatto un test positivo, una beta HCG sul sangue, quello che vuole, e fa questo gesto paternalistico abbastanza non logico nemmeno, però questo dice la legge, di cercare con la donna una soluzione alternativa. Poi attesta o che consiglia alla donna di rifletterci, così quando decide è ben convinta, o le fa un urgente e la donna va in ospedale. L'urgente non si riferisce al fatto che va fatto entro 2 ore. L'urgente si riferisce al fatto che il medico con cui la donna ha parlato ritiene che i 7 giorni di riflessione non siano necessari. Il motivo per cui il medico fa questa valutazione rimane fra lui e la donna. Noi abbiamo avuto qualche problema con qualche presidio che diceva: noi vogliamo sapere perché è urgente. Questo non è possibile. Cioè l'urgenza della, cioè l'abolizione dei 7 giorni di attesa non riguarda il servizio che accetta la donna, così come la datazione della gravidanza spetta al servizio che poi farà la procedura abortiva, farmacologica o anche qui, no, abbiamo avuto qualche problema paradossalmente proprio per motivi di efficienza. Allora, in Veneto, dove molti consultori hanno l'ecografo, si pretende l'ecografia al momento del certificato. Io ho fatto un certificato la settimana scorsa e loro gli hanno detto: beh, adesso oggi pomeriggio si va a fare l'ecografia da qualche parte. A me mi affascina pensare che qualcuno fa una procedura chirurgica su un documento sanitario del quale non è responsabile, cioè che non viene fatto nell'ospedale dove si fa la procedura chirurgica. Certo. È chiaro che se tu decidi di mettere una donna in lista operatoria, sapendo che io già gliel'ho detto, Caterina, pensaci, e tutto il resto spetta a te però.
Grazie mille Elisabetta Canitano, presidente dell'associazione Vita di Donna Onlus, grazie.
Grazie, grazie a voi.
Yo te quiero eterna, fabulosa y plena, sabia y hechicera, cósmica y sirena. Yo te quiero viva. Con tu mar en calma, con tu luz aurora.
tanto nosotras mismas contra esta violencia.
Yo te quiero tuya, imaginante y luna, siendo quien tú quieras, como tu bandera, con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas, con tu mano en calma, con tu luz aurora.
Sui generis, se andiamo avanti e andiamo nell'ultimo luogo in cui andiamo oggi, sono le Marche, e ci andiamo con Marte Manca, che è attivista transfemminista pro-choice, collaboratore anche dell'AIED di Ascoli. E ciao, bentornato.
Ciao, grazie a tutte, ancora di nuovo un ringraziamento per essere di nuovo ospite qui.
Grazie a te. Allora, non so se stai usando le cuffie o il viva voce, togli tutto che ti sentiamo un po' lontano. Allora, la cosa che volevamo raccontare con te è un po' la situazione delle Marche. Proviamo a fare un piccolo quadro per i minuti che ci restano di questa regione.
Sì, certo. Ieri è andata una signora in aborto, una nostra sorella, dopo 30 giorni di attesa. Questo è, diciamo, l'apice che stiamo toccando. È un aborto chirurgico ed è stata accolta il consultorio il 25 agosto e siamo andati a finire agli ultimi del mese successivo. Questo perché succede che tra consultorio e ospedale si rimbalzano le persone e si allungano i tempi, detta proprio terra terra. E non è l'unica persona, abbiamo avuto anche, se ritorniamo indietro nel tempo, nei mesi precedenti, abbiamo la stessa identica cosa. Succede più spesso con il chirurgico per la questione personale obiettore, quindi si devono trovare tutto il personale non obiettore in un'unica giornata o suddivisa in due giornate a settimana e poter effettuare tutte le bugie. Quindi va da sé che ovviamente si allungano i tempi di attesa e questo incide sulla salute sia psichica che fisica della donna. Questo è per dire del chirurgico. Il farmacologico, siamo riusciti ad ottenere un altro ospedale e quindi a coprire tutta una provincia, la provincia dell'Ascolano. A gennaio c'è stata la struttura pubblica di Ascoli Piceno, l'ospedale Mazzoni, e poi a luglio l'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, a 9 settimane. Quindi se abbiamo delle criticità in merito alle attese, dall'altro stiamo comunque guadagnando del terreno a piccoli passi. Quindi da una parte c'è questa attesa lunghissima per il chirurgico e non solo, ma anche nel farmacologico si tende molto ad allungare i tempi, quasi a ridurli all'ultimo, e dall'altra poi noi che cerchiamo di prendere pian piano struttura per struttura ed è un lavoro continuo.
Come si fa a seguire le attività del gruppo ProChoice delle Marche?
Allora, l'attività la si può seguire tramite l'AIED, uh-huh. la pagina AIED Ascoli, oppure tramite il mio account Marche Manca, dove praticamente aggiorno su tutte le attività in merito all'IVG e agli accompagnamenti.
Allora ti cercheremo, grazie ancora di essere stato con noi, a presto.
Ciao, a presto.
Eleonora Cirant.
Le Marche sono un esempio eclatante in Italia di come veramente si possa fare ostruzionismo senza violare la legge, perché avevano ancora, quello a cui si riferiva Marte, un protocollo vecchissimo che consentiva l'assunzione dell'aborto farmacologico solo fino a 7 settimane di gestazione invece che a 9. E quindi ci sembrava, insomma, importante mostrare come una fortissima azione dal basso che si è svolta nell'arco dell'ultimo anno o due anni ha portato piano piano a cambiare, sta portando a cambiare questa situazione. La prospettiva per il futuro crediamo che sia comunque quella di favorire la deospedalizzazione e quindi favorire sempre di più, come prevede l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una facilità di uso dei farmaci abortivi che sono sicuri, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito nei farmaci essenziali e che, secondo la definizione stessa dell'OMS, possono essere gestiti anche con il supporto di personale non necessariamente sanitario, l'importante è che sia adeguatamente formato. E qui passerei la parola a Roberta.
Sì, è quello che nel nostro gruppo facciamo, praticamente vengano anche persone che devono fare l'aborto chirurgico, nel post aborto li seguiamo, ma invece quelle che devono fare l'aborto farmacologico le seguiamo costantemente, tipo telemedicina. Quali sono i sintomi normali, quali sono sintomi d'allerta, ma anche qualunque dubbio, mentre sono lì in ospedale, qualunque cosa gli succeda, se nessuno glielo dice, glielo diciamo noi.
Grazie mille, grazie Roberta Lazzari e grazie Eleonora Ciranda.
Grazie, grazie a te Elena. Un'ultima cosa, sul nostro sito prochoice.it trovate anche riferimenti per il circolo di aborto, che è uno spazio di parola per il periodo dopo aver abortito, può essere utile scambiarsi qualche parola.
Sui Generis torna venerdì prossimo, un saluto anche da Elena Mordiglia, ciao!